Gesù intraprende il viaggio verso Gerusalemme, un lungo viaggio. C'è una nota del Vangelo che dice: e reso forte e saldo il suo volto. Tra l'altro nella traduzione greca è più forte ancora. Dice: reso di pietra il suo volto. Ed ora in poi l'Evangelista Luca dice che il Vangelo non è o non è più soltanto una parola da ascoltare, ma una via da seguire, un orizzonte verso cui guardare. Noi che ascoltiamo ora, qual è la risonanza di tutto questo che viene raccontato oggi dall'Evangelista? Provo a dire così, magari voi avete altre risonanze. È come dire: ci risiamo. Per essere buoni cristiani bisogna imparare a rinunciare, a sacrificarci, così via. Fare delle buone pratiche religiose. Come dire, da una parte c'è la rinuncia, il distacco, il sacrificio e anche perfino la morte, che sono ora e sono realtà concrete. Dall'altra c'è una prospettiva che sembra, anzi, che è lì astratta, una enunciazione da retta, aprire una carta di credito e seguire Gesù Cristo? Considerazione immediata. Cosa significa? Che vuol dire in questa realtà storica, in questo modo di pensare, in questi stili di vita che chiamiamo una pseudocultura della vita, in questa società, in questa organizzazione, in questa povera, misera chiesa che per fortuna lo Spirito Santo sta risvegliando fuori, Si abbandonano anche le tonache perché sono pericolose. In questa chiesa seguire Cristo, quando più che seguire qualcuno in fondo siamo occultamente spinti o persuasi a fare, a essere e subire quello che magari non vogliamo e sicuramente non desideriamo. Esempio, la crisi, questa parola così ipocrita, questa parola così mistificatrice. È una parola che proprio ce la danno da bere, ce la danno da bere. E non ci si chiede, ma la crisi, mica l'ha voluta il Padre Eterno la crisi. Non è che è cresciuto su perché ha seminato il seme, no, veramente sì. Lì hanno seminato potere, possesso, dominare. Allora ci vorrebbe, o meglio, ci verrebbe da prendere in considerazione a questo punto le ragioni di quelli che incontro lungo la strada. Per esempio, i samaritani si oppongono e intralciano il viaggio di Gesù. Non volevano, gira dappertutto ma non andare verso Gerusalemme. Avevano ragione loro, difendevano il loro territorio sacro. Per esempio, i discepoli che vorrebbero invocare il fuoco, distruggiamo gli nemici. Tu sei un altro, tu fai parte di un'altra categoria, tu fai parte di un altro bla bla bla. E poi anche i tre personaggi che in modi diversi pensavano di andare dietro Gesù, ma non ci riescono, o non ci riescono del tutto. Come dire, queste storie hanno una funzione di suscitare buoni sentimenti, discrete dichiarazioni di buona volontà, ne è pieno il vocabolario del nostro convivere. Ma lasciamo le persone e le cose così come sono. Ecco l'ipocrisia della crisi. Faccio notare, almeno a me colpisce e viene sottolineato nel Vangelo, Gesù si voltò, rimproverò e si avviò verso un altro villaggio. Perché mi colpisce? Questi tre verbi, voltarsi, rimproverare, avviarsi, c'è il rifiuto della violenza, il suo rispetto totale per la libertà di ciascuno, una fiducia indomabile, va verso un altro villaggio, il che vuol dire che puoi andare a bussare un'altra porta, dove portare la pace. C'è un altro paese dove puoi trovare chi ti ascolta, mettiamo tra virgolette paese o casa, o magari c'è qualcuno a cui accudire, un malato magari da risanare, un peccatore da perdonare, e poi c'è sempre un altro cuore cui annunciare la bontà di Dio, la beatitudine appunto dei poveri. Allora sull'onda di questo viaggio Luca ci presenta tre personaggi, questi brevi, stretti dialoghi, ma che esemplificano il senso, lo stile, la convinzione del seguire. Il primo personaggio dice: ti seguo dovunque andrai. Mamma mia, che impegno, dovunque andare. È apprezzabile l'entusiasmo, però sempre senza illusioni. Oh, faccio un esempio. E avanti battezziamo tutti, le feste delle prime comunioni, le feste delle cresime e anche le feste dei matrimoni. Eh sì, no, è bello, c'è questa affermazione, ma non si fa i conti con la precarietà, non si fa i conti con il non seguire se stessi. Le volpi hanno le tane, gli uccelli i nidi, è chiaro che è un linguaggio simbolico, Gesù sapeva dove andare a dormire. C'aveva gli amici, probabilmente c'aveva anche una sua, se non era una casa, sarebbe stata una tana, non so. Ma è per dire l'esigenza che Gesù pone a chi lo vuol seguire. Ma allora, come lo mettiamo con il perseguire la nostra sicurezza al di là degli F-35, mi fanno ridere i discorsi di questi giorni, per difendere la pace, ancora darcela da bere, no? E comunque questo perseguire il potere, questo tarlo, non faccio riferimenti personali della persona, però no. Quando uno entra nella logica del potere, non c'è più niente che conta, conta appena se stesso. Terribile. Il possesso non sembra mai a sufficienza. E le illusioni. E tutto questo deresponsabilizza, perché non si guarda anche ai beni immateriali. Il godere, banalizzo un po' se volete, ma per intenderci in fretta, il godere di guardare un fiore la mattina e dire ma però. Il secondo personaggio riceve un invito invece, seguimi, risposta immediata, ma con un'obiezione, con un ma. Permettimi che vado prima a seppellire mio padre, legittimo, dovere filiale. Detto in modo paradossale, quasi brutale, però non convincono. Cristiani sì, però con quante nostalgie, quante nostalgie. Vabbè. Qui ci sarebbe da aprire tutto un capitolo. E per dirlo con Don Milani, sono io, se non io chi? Se non ora quando? Perché al di là di tutto, lascia prima, cerca prima. Cercare prima non vuol dire negare di andare a seppellire tuo padre. Quindi non c'è, come dire, un'atrofizzazione dei sentimenti, degli affetti. Però attento, perché anche gli affetti hanno un valore se sono orientati al bene della persona, sono orientati a guardare più in là e quindi, come dire, un dialogo affettuoso con lui, che è il Dio Padre. Indico una priorità del cuore. Gesù non è mica contro gli affetti, ci mancherebbe. Indico una priorità, che non vuol dire negare la secondarietà. Terzo personaggio, ti seguirò, lascia però ancora un ma, ancora un se, ancora un però. Chi pone mano alla rettolo, dice Gesù, non guardi a se stesso e basta, ai suoi calcoli, ai suoi privilegi, alla sua storia, ma a ciò che ha davvero valore davanti a lui, davanti a Dio. Il mondo, la storia, è un campo dove non possono essere seminati di nostalgie, di rimpianti, ma di progetti, di responsabilità. Ferisce questa parola, perché quante volte io, parlo per me, mi sono voltato indietro, sono stato meschino, ho avuto paura, non ho avuto fiducia di lui, ho mancato di fede. San Pietro del resto tre volte, ma Gesù non ha mollato e l'ha fatto anche. Conclusione, il tutto è un invito a stare dentro la storia, la mia storia, la nostra storia personale, di coppia, di famiglia, di gruppo, di appartenenze, di quartiere, di parrocchia, con atteggiamento di responsabilità. e anche con un po' di coraggio. Dicevo a uno poco fa, prima di entrare, ma anche noi, fedeli cristiani laici, abbiamo fatto silenzio e abbiamo detto: sta attento a parlare male dei preti, no? E abbiamo fatto silenzio, noi come comunità di fedeli. Oh, il Vaticano è ricco, e intanto sotto navigava tutto, vabbè. La Chiesa di Dio non è quella parte lì appena, né? Che è peccatrice. Come me, sono un peccatore anch'io, quindi... Però, va bene. Ognuno però secondo la propria capacità, secondo la propria visuale della vita, senza abbandonare il campo per viltà, per opportunismo, pensando... Tocca agli altri, tocca a lui, è lui che deve decidere, sono loro che... Niente deleghe. Credo che sia giunto il momento, proprio di fronte alla ipocrisia della cosiddetta crisi, è opportuno che ci facciamo sentire. Tutto dipende anche dal tipo di abbraccio che poniamo in Gesù Cristo. Adesso lascio a voi continuare il pensare. E la lode che preghiamo ora non è così. Gloria.